Allora aspetta, dobbiamo fare il check.
Sì.
1, 2, 3.
Vede Laura.
Una nuova entusiasmante puntata in questo radioso pomeriggio di quasi primavera a Milano.
Non diciamo dove, allora, perché il posto è segreto. Poi capirete perché. Possiamo dare qualche indizio? Ma no, non diamo.
Non diamo perché è segreto. Quindi è meglio di no.
Allora, dobbiamo incontrare un personaggio
scomodo.
Scomodo. Come, siamo un po' come Fox Mulder e Diana Scully. Io faccio Diana Scully perché,
sì, perché
non
hai i capelli rossi.
Esatto.
Sì.
E ho le man boobs.
E non ti poni con le man boobs.
Dovevo incontrare il Carletto.
È già qui, è già nel bar.
Non
ecco, siamo in un bar.
In un bar, vediamo se c'è il Carletto. Ciao. È il Carletto?
No.
No. Quello, possiamo dire,
possiamo dire
quello del miele.
Carletto. Forse un millantatore.
Forse ci ha incastrato.
Sì,
del
sì. Miele. Perché stiamo registrando. È una trasmissione questa.
Sì, sì. Stiamo aspettando il Carletto, quello del miele.
Però qua non c'è.
No, non è del Carletto del miele. Scusa.
Facciamo tutto in incognito oggi.
Sì, sì, sì. Sì. Beviamoci una sambuchina.
Ecco. Ehi, droga draghi bevono una sambuchina. No, io no, grazie. No.
Ai, ai, ai. Che fatica.
Magari danno una multa alla macchina di Marco Sambinello.
No, ha detto che è regolare.
Dovrebbe essere regolare. Oh, rischiamo, Marco, rischi.
Cazzi tuoi.
Un bel rischio.
Perché poi viene la gente a rubargli il miele, come gli yoghi.
Tutti arrivano gli orsi, gli orsi che ascoltano la radio.
I rosso bruni.
Gli orso rosso bruni, sì.
Sei Carletto? No. Direi no. Di no. Ah, grazie. Sei Carletto? No.
Forse stai inseguendo uno sciame d'api.
O magari abbiamo capito dei bar diversi. Quello lì forse.
No, ragazzino, sì. Carletto! Viene fuori una puntata pazzesca! Fuori un bel montaggio!
Un format!
Siediti al bar e ad aspettare Carletto! Sì! Anatandan Carletto! Eccolo lì! È lui, è lui!
È lui?
Ha le armi, sì!
Oh Cristo santo, va in giro con le armi e così?
Secondo me sì.
È lui, andiamo, dai.
Grazie.
Ma vi conoscete?
No.
Boh.
Lo conosci, no? Lo conosci, no?
No.
Carletto?
Eccolo.
Ciao.
Ciao.
Noi stiamo già registrando, siamo già partiti.
Io sono partito
già in diretta.
Sì, funziona così, il format.
No, non
funziona.
Siamo in diretta,
no,
è registrato.
Registrato. Ciao, okay, piacere.
Ciao, 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 ciao.
Cos'è? Raccontiamo. Allora.
Allora. A bordo di un Cavalso Marconiglio degli anni 80, direi.
Bravissimo, è sì. David Casalini, anzi precisamente dell'82, ed è un negozio mobile. Si fa vendita itinerante, come vedete ci sono le ceste,
sì, e dentro
mi fermo in giro per Milano, dentro c'è il miele, si fa vendita itinerante.
Fantastico!
Allora, praticamente sono un apicoltore nomade, sono il miele del Carletto, nomade in tutti i sensi, sposto gli alveari, ma faccio vendita itinerante anche con il mio motorino per le vie di Milano.
Ok.
Beh, come fai? Hai un percorso, hai dei giorni, ti annunci con donne venite, ci stai l'apicoltore.
Ecco. Sì, è una roba del genere. Nelle stories di Instagram dico più o meno le date, non sono mai stabili. Quando ho tempo e voglia vado in giro a vendere, quando me ne sto a casa o sono in giro a lavorare con le api. Tendenzialmente batto la zona della Martesana, dove si è creato tutti i miei affezionati clienti che vengono anche a trovarmi per raccontarmi le storie, quindi si potrebbe fare anche una sorta simile, sai, Spur River, un Martesana River.
Sì.
Quindi ci sono tutte proprio
le
tutti
dei,
gli abbi-
sono diseredati anche, della Martesana.
Sì, sono diventato una sorta di confessore degli,
c'è Braga, Alessandro Braga.
Ma Martesana Milano, però anche
sì, no,
più
no,
fuori.
Martesana Milano, diciamo Cascina Martesana, tutto quel pezzo lì tendenzialmente. Poi ho battuto un po' il bosco verticale, ma lì è il terreno delle banche, allora c'è un po' di attrito fra me
e le banche.
E
se tu vivi una conflittualità con il mondo delle banche.
Sì, sì, anche uno piccolo come me capisce che è una realtà che...
Ma aspetta, stavamo dicendo sto motorino, cos'è Alone? Tu che sei un esperto...
No, in realtà no.
È un motorino. È abbastanza raro, è un David Casalini PT ed è esposto anche all'aeroporto Alserio a Bergamo, lo utilizzavano panettieri, macellai, anche gente che trasportava le bombole del gas, adesso non ce n'è più in circolazione, motorino prestante, monta lo stesso motore, questa è una chicca per gli amanti, del Fanti Cavallero, quindi 4 marci, sì, e 3,50 che si elaborano di più.
Ma non hai le api lì dentro? Porti in giro le api con le celle?
Ma non si vendono le api, si vende il miele.
Però magari devono prendere...
No, le api le spostiamo, ma col furgone e il carrello rimorchio, inseguiamo le fioriture, partiamo dalla primavera, dalla pianura, fino a salire collina e poi montagna.
Escansione temporale qual è? Per esempio adesso è già ora di pianura?
Sì, adesso soprattutto finito questa santa pioggia è ora di pianura e poi le ho anche in città, a Milano.
Città, e funziona il miele cittadino?
Funziona molto bene, ho questo millefiori di Milano chiamato l'Ambrogino in onore di Sant'Ambrogio, patrono degli apicoltori ma anche dei milanesi, perché la storia narra che da piccolo fu salvato da uno sciame d'api e è già da 2 anni che vince come miglior millefiori di Lombardia. Quindi sì, certo.
Ma come mai? Ma perché c'è una ragione per il fatto che ci sono fiori coltivati dalle persone, quindi c'è una grande varietà?
No, la varietà è enorme perché c'è piante di viale, tra cui tigli, robe spontanee, di decoro, quelle che possiamo vedere anche sui balconi, e quindi i flussi non sono mai intensi, ma sono per tutta la stagione, e per assurdo, tra virgolette, le api più selvatiche e incustodite che ho sono in città, se la cavano meglio che le altre.
Ma tu raccontaci un po' la tua storia, chi sei?
Chi è l'uomo il Carletto? Chi è il Carletto?
Tipo quello dei Simpsons.
Allora, il Carletto è nato in Brianza, ha fatto per un bel po' di anni, circa 10, il fotografo di interni, perché in Brianza si facevano mobili. Mio padre aveva, la mia è una famiglia un po' contadina, che fa un po' di tutto, insomma, aveva degli alveari, poi abbiamo iniziato ad alzare il numero, siamo arrivati a 50, 100, io non sapevo cosa fare da grande, perché comunque la passione della fotografia ce l'ho tuttora, però la passione delle api è stata travolgente, quindi è già 5 anni che come primo lavoro faccio l'apicoltore.
Quanto guadagni?
Dipende dalle stagioni, ma poco, però quello che mi danno le api non è quantificabile in denaro, anche se sembra una roba paracula,
ti dà da vivere completamente o devi fare un altro lavoro?
Allora, per adesso vivere completamente, gli ascoltatori devono comprare miele italiano per sostenere sia gli api
per il fascismo, per la patria.
No, assolutamente, perché praticamente c'è una
25 cosa?
Il numero 25.
Ah, e chi lo sa?
Guardare di là, venire in apiario, chiudiamo.
Sì, andiamo
a apiario. No, però finiamo, perché sì, miele italiano?
Allora, miele italiano perché praticamente c'è una fortissima invasione di finto miele cinese e gli apicoltori stanno vivendo un periodo di crisi fortissima. Poi le api garantiscono il fabbisogno alimentare, le mellifere, che sono quelle allevate dagli apicoltori, garantiscono l'impollinazione di circa l'80% di quello che arriva sulle nostre tavole. No api, no party.
Ah, ok.
E adesso tutta verdura è impollinata dalle api, perché purtroppo gli altri insetti impollinatori selvatici vengono, è triste dirlo, uccisi da vari disserbo, deframmentazione del suolo, anche i trattamenti delle zanzare sono molto invasive. Sì.
Senti, perché non vuoi che la gente sappia dove sono le tue
armi? Ti vengono a ciulare?
No, vabbè, c'è il serio problema del furto e poi noi apicoltori siamo un po' come i tartufai, siamo molto...
Vi sparate come...
No. Sì, no, non ci spariamo, ci vogliamo bene, ma le zone sono super segrete. Certo. Poi soprattutto in città, in una città come Milano, è molto difficile trovare postazioni dove praticare un'apicoltura da reddito, perché io produco a Milano, cioè non vengo a mettere 3-4 arti di 3-4 alveari di rappresentanza.
Quindi ti fidi molto di noi, che noi potremmo essere qui in incognito per conto di una grande multinazionale
del miele, cinese del miele. Ma sì, senti, no, ma li metti dentro in cortili privati? Hai degli accordi, immagino?
Sì, cortili privati, associazioni, insomma, è abbastanza variegata.
Li paghi in miele?
Sì, sì, assolutamente. Nel mondo, cioè, almeno io ho l'etica che non do mai soldi, do solo miele.
Come noi, Ale!
Sì!
E fa più piacere ricevere miele che soldi. Sono molto, molto contenti. Le api hanno si chiama costanza floreale, che vanno a visitare sempre gli stessi fiori, ma ci deve essere un buon flusso di nettare e così si fanno i mieli monofloreali, a differenza del millefiori, che il millefiori è un miele altrettanto nobile e poco conosciuto, perché la gente a volte ci dice no il millefiori, no che non mi piace. In realtà il millefiori è caratterizzato dalla zona e dal luogo, cioè dalla zona e dal periodo di produzione, quindi ogni millefiori è totalmente diverso. Un millefiori fatto in pianura può essere delicato, un millefiori fatto in montagna caratterizzato da tiglio e castagno è un millefiori più corposo, dove la nota marognola del castagno viene mitigata dalla nota balsamica del tiglio.
Senti, tu riesci a riconoscere i mieli assaggiandoli ormai?
Sommelier
dei mieli?
Si dice assaggiatore del miele, perché ho fatto diversi corsi, quindi sì, riesco a riconoscere. Beh, e poi ci sono le analisi del polline per definire con esattezza di che miele si
quindi
tratta.
C'è anche un discorso scientifico.
Certo,
tu lo fai ogni quanto devi fare queste analisi o vuoi fare le analisi?
Allora, io faccio le analisi quando devo vendere monoflora per avere la sicurezza del prodotto che sto vendendo. Ma è anche interessante vedere che cosa hanno bottinato le api, poi ogni stagione è
bottinato
totalmente...
Esatto, sì. Questa è terminologia scientifica.
Bottinato non
specifica.
È un bel termine, perché cioè le api in realtà non sottraggono nessun bottino, ma vanno a impollinare i fiori, quindi non sono né dei predatori, e quando vanno a prendere nettare dai fiori fanno l'importante lavoro di impollinazione, però in gergo si dice bottinare.
Avete visto, Prisma? Hai visto che c'è una macca qua? Un posto pazzesco dove fare anche dei pisolini.
È la tua camera degli ospiti,
giusto?
Siamo quasi arrivati, siamo sempre all'aperto. Ma quanti siete apicoltori che fate questa come te in città?
Allora, di professionisti credo molto molto pochi, poi ci sono apiari in
tipo
città.
Tipo 3-4 così?
Sì, cioè nel centro di Milano credo sì, un paio, eccetera. Poi ci sono diversi apiari di associazioni che si contano 3-4 alveari.
Tipo io me ne ricordo uno che non è segreto perché ci sono anche cartelli, in un giardinetto dietro Corso Magenta per esempio.
Sì, ci sono anche gli orti di via Padova. Oppure sempre non segreto, ho le api nel nuovo centro a Bovisa, nei gasometri, lì stiamo un po' indagando tramite le api vari aspetti di inquinamento.
Le api un po' gasate, si danno delle arie.
Sì.
Come avrebbe detto Mike Buongiorno.
Allora qui...
Oh madonna, siamo arrivati alle api.
Eccoci. Sono le api. Tranquilli, ho anche i cappelli, ma è una...
Cappelli alla moda? Ah, sì. Quei propri cappelli, quelli da...
Vabbè, sì, facciamo da mille foto.
Da astronauta.
Io mi ricordo di una...
Sì, però lasciali qui. Che
di una puntata di Paperino.
Ci ammazzano.
Praticamente sono api abbastanza docili. È una genetica docile, non attaccano. E voglio tranquillizzare anche gli ascoltatori. Le api non pungono se non davanti alle arnie.
Sì.
Quindi non c'è nessuno...
Cioè dove siamo noi adesso.
Sì, sì, bravo. Quindi non aver paura anche quando vanno in piscina. Di allarmarsi, che non fanno assolutamente nulla.
E quindi, allora, tra l'altro, tu hai un passato da...
Beh, l'ho fatto un paio di volte, no, beh, nel senso che per famiglia, in famiglia avevano delle arnie e ho ho fumeggiato, ero vestito tutto, mi hanno anche punto, però forse però vabbè.
Ulla, cosa fa? Questa lattina di peroni avanzata
è per le api?
No, era nell'attesa, ok, in ritardo
come sempre.
Adesso accendiamo l'affumicatore, le volete vedere?
Sì,
dai,
allora,
alla grande, allora
facciamo
una
foto.
Un video.
Possiamo andare avanti anche a registrare e fare il video contemporaneo. Ah, non
so.
L'audio no.
Mi sa che l'audio non viene. Io interrompo, tanto fai con l'intervista tu.
No, però è un casino. Perché? Poi montarla.
Che senso montarla?
Perché poi dopo riprendi.
Ma sono uguali. No, io faccio il video e lo usiamo per il video. E tutto il montaggio audio è solo sul tuo.
Però non è filologicamente corretto.
Ma non ci sono due interlocutori, ne abbiamo solo uno. L'intervista l'hai fatta tutta tu. Scusami, sono un attimo qua, è una questione artistica.
È una questione artistica.
Tra
due settimane.
Due o tre settimane. Allora adesso.
No, io non
però va
niente,
bene. Allora facciamo facciamo qualche foto. Perché la nostra cifra stilistica è l'audio. Quindi rimaniamo così con la doppia intervista. Allora, nel frattempo il fumicatore si sta. Sta creando, si mette dell'aiuta,
sì,
gli si dà fuoco.
Della canapa, quella non che si non fuma, sativa. Dei sacchi, per intenderci, del caffè, fieno, erbe secche, a volte cartone, e si usa l'affumicatore, che è lo strumento principale degli apicoltori.
Prova a farlo sentire il rumore.
Perché confonde gli odori tra le api e ci dà la possibilità di visitarle.
Prendono come un'aggressione.
Se ne fa un uso moderato, e anche per avere api docili quando si muovono i telaini, che si utilizza una leva. La leva serve per disincastrare i telaini, la si usa stando attenti a non schiacciare api, perché uno, vabbè, non si schiacciano api, e due, quando schiacci le api rilasciano degli odori che
fanno arrabbiare le altre.
Sì, è un segnale di allarme.
Sono degli esseri deplorevoli.
Ma no, sono mitiche, le apine.
Certo. Allora, come vedete, un'altra cosa interessante.
Cos'è? Formiche?
Allora,
c'è una simbiosi?
Certo. Una volta elevato il tetto di lamiera, c'è questo il legno che si chiama coprifavo, e sopra ci vivono coccinelle, formiche, perché sfruttano il calore generato dalle api. Il calore salendo in superficie, c'è sempre questa cosa.
Sì, perché
una volta
le api...
anche le lucertole invernano.
Davvero? Ma perché le api fanno calore muovendosi?
No, praticamente d'inverno riducono la temperatura all'interno dai 12-18 gradi. Quando inizia la primavera, che parte la covata, il superorganismo alveare ha una temperatura che può variare dai 33 gradi 36, perché c'è una covata da scaldare, e la scaldano con un glomere, quindi c'è una sorta di palla di api, che le api interne piano piano girano, arrivano esterne, quindi quelle che prendono il freddo poi andranno dentro a scaldarsi, e viceversa.
Francesco, sì. Come una specie di scambiatore di calore organico.
Adesso, anche senza mai.
Io sto vivendo una tensione senza precedenti.
No, ma no, non preoccupare.
Poi la cosa bella di visitare l'alveare, vabbè, oggi non è una giornata bellissima, quindi non c'è il suono dell'alveare in entrata e uscita, però è veramente multisensoriale, dall'odore ai rumori, sono molti gli aspetti.
Allora, aspetta, diciamo che sta aprendo l'arnia con una specie di piede di porco o calzascarpe, come si chiama, un nome questo attrezzo?
Leva. Adesso,
come disse Archimede,
non gli spiazzate il telefono.
No. Pazzesco, ma che roba! Aspetta, facciamo una foto. Alza, facciamo una foto. Minchia, che schifo, ragazzi.
Adesso stanno raccogliendo il primo polline della stagione. Questa è una affaticata. Queste due pallottole sono polline, stanno rientrando, sono molto molto grosse, quindi a volte si fermano all'ingresso a riposarsi. Ogni alveare ha la propria regina, quindi le vedete in fila, ma nessuna sbaglia l'ingresso. Delle api ritornano tutte
alla propria
loro... sì.
Pazzesco.
E le api estranee vengono accettate solo quando sono cariche di nettare, che
furde,
portano un
certo
beneficio, altrimenti non entrano.
E come fanno a riconoscersi tutte, scusa? hanno l'odore?
Sì, sì, tramite feromoni si riconosce.
Cioè, ogni scatola che hai qui ha un odore di
arnia.
Ogni arnia ha un suo
ogni alveare ha il proprio odore.
E tra loro fanno amicizia o
no.
Si fanno i fatti loro.
Vivono in comunità, si fanno i fatti loro, ma sono anche opportuniste, nel senso che adesso diciamo anche un lato, tra l'altro si decanta sempre gli aspetti positivi, ma anche loro sono delle api, sono opportuniste perché vanno a saccheggiare le arnie morenti prendendogli il nettare.
Ti capisco.
Quindi il compito dell'apicoltore è mantenerle tutte in salute, anche per non fare scambiare patologie tra i vari alveari.
Madonna, che roba!
E per evitare atti di bullismo tra un'arnia e l'altra.
Sì, sì.
Ma
sì.
Quante api ci sono in ogni arnia, più o meno?
Ma non c'è un numero fisso. Praticamente quando invernano si può parlare di 8.000 api. Poi alla ripresa iniziano ad aumentare, 10.000, 20.000, 30.000, fino a circa nel periodo massimo della stagione anche 60-70.000 api. Cioè poi un alveare mira all'eternità, cioè nel senso che non muore mai, se non muore di una malattia o di un'aggressione, si rinnova tutti gli anni. Quindi io ho alveari addirittura che mi aveva dato un signore e continuano a vivere.
Wow. Una roba. Sì, sì. Quindi qui praticamente c'è al massimo della splendore della stagione 1,5 milioni di api tipo.
Sì, poi ne porto altre. Queste qui sono tutte panchine pronte per essere preparate, perché questa è l'apicoltura nomade. Si lasciano stanziali un po' di alveari, poi quando c'è il massimo delle fioriture si arriva e poi sì, siamo una sorta di pastori delle api, si va sempre in cerca di fioriture, perché le api trovano il benessere quando raccolgono.
Quando la devi trasportare loro bisogna avere degli accorgimenti speciali?
Sì, praticamente quando si trasportano vanno chiuse alla sera, perché le api si orientano con la luce del sole, rientrano tutte, le chiudiamo, leviamo i fondi, le carichiamo su dei carrelli rimorchi e poi andiamo nelle varie postazioni, magari le chiudiamo all'incirca alle 10 per le 3, poi dipende dalla lunghezza del tragitto, arriviamo sul posto e col buio scarichiamo.
Perché?
Quindi lavoriamo sia di giorno che di notte.
E invece no, ti volevo chiedere, ma loro tipo c'è qualche predatore del mio? Ecco, sono riuscite di fai la fotina.
Ma di più di prima.
C'è qualche predatore naturale qua? Tipo animali? Perché qua non ci sono gli orsi che vengono a mangiare il miele, chiaramente.
No, vabbè, ci sono predatori tipo le vespe, cercano di intrufolarsi, o se no c'è la falena, vabbè, adesso non dico il nome scientifico, ma per arrivare a tutti, è quella del silenzio degli innocenti. Quella col sesto, lei è ghiottissima di miele, tanto che negli alveari a volte si trovano, le api gli levano le interiori e le mummificano tramite la propoli. Succede anche lo stesso
per fargliela pagare.
Sì, succede anche a volte l'inverno si introducono topolini di campagna o anche più grossi. Sì, vengono tra virgolette smembrati e mummificati, quindi si trova il residuo coperto con la propoli.
La smembrano con la propoli.
Sì, l'interiora vengono levati.
Te l'ho detto, sono delle bastarde.
Beh, no, sono molto efficienti.
Ma scusa, perché ti sono levati da terra le armi? Attenzione.
Eh no, perché sono di legno, marciscono, allora dipende anche perché poi dopo si mettono sui melari, quindi per faticare di meno si cerca di alzarle. In questo caso le tengo basse perché non avevo i mattoncini da sostegno da mettergli sotto. Poi l'arnia è divisa in diversi moduli. Questo è il nido che vedete, il primo modulo, che è inviolabile, cioè nel senso che noi il miele non lo prendiamo dal nido, rimane a loro, e quando è periodo di raccolta si mettono i melari, che sono sempre fatti di legno, sono la metà delle arnie e contengono solo miele.
Ma è buono comunque l'odore dell'incenso,
questa specie di incenso.
Sì. Adesso vi faccio vedere. Questo è un
scusami, il miele perché cosa se ne fanno del miele?
Allora, praticamente loro...
Dai, di smacchione, no? Guarda che...
E si cibano di...
Sono brave, eh?
Di miele, che è la parte zuccherina.
Uh-huh.
E polline, la parte proteica delle api.
Quindi... Cioè, gli ciuliamo il cibo, praticamente?
No, assolutamente.
No.
È tutto in più.
In più.
Durante il raccolto le api sono capaci di raccogliere tanto
più di quello che gli serve.
Certo, molto.
Quindi loro
più di quello
non
che
gli
serve.
Non gli dà fastidio che tu lo prendi.
No, è un lavoro etico l'apicoltore. Tra l'altro siamo gli unici allevatori che non uccidiamo l'animale che alleviamo e garantiamo, come ti dicevo prima,
una vita libera,
l'impollinazione, sì, una vita libera.
Ah, e i fiori sono questi qui gialli che ci sono qui o...
No, i fiori sono diversi,
cioè vanno in giro per chilometri.
Certo, un'ape bisogna immaginare, qui è l'arnia, fare un cerchio e calcolare 2 chilometri, quindi è enorme. Adesso non so quanti chilometri, quanti chilometri quadrati sono il raggio d'azione di un'ape, perché non sono bravo in matematica, però è capace un'ape, se è intenzionata a prendere del polline o del nettare che gli interessa, a percorrere anche 6-7 chilometri
al giorno.
Tra l'altro, quando andiamo in montagna, per dire, quando c'è la possibilità di fare il rododendro, le vedi che volano.
Ah, sono più il rododendro top, è come il caviale?
Sì, è un bel miele, praticamente sfruttano le correnti dei fiumi, quindi sfruttano il vento per salire sopra la montagna scendere.
Non mi si è infilato qualcosa?
No, è la classica...
No, col cazzo, qua c'è qualcosa.
Beh, sarà un sasso di un'ape.
Si è infilato un'ape? No,
penso. Penso di...
se ti punge te ne accorgerai.
Ma se mi punge muoio.
No, con una puntura sola no, te ne servono almeno due. Oh, dai, fai la foto, Disma. Vabbè, fai la foto, fai la foto.
Vabbè. Questo è il polline. Ah, questa è la regina, va che si fa vedere.
La regina, dai la foto.
Sì, sì. Quella bianca, col giallo? Quel,
sì, vengono marchiate per essere riconosciute.
Quella di gialla,
sì, 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 sì.
Ma cos'è sto giallo? Va in giro col polline in
viene
mano?
Viene marchiata?
No, io uso l'uniposca. O anche
tu la marchi?
Certo, per capire l'età e per trovarla.
Ma come fai a trovarla? Perché è più grande?
Sì, certo, non vedo. È molto più grande.
Sì, ma non rompere le coglioni che poi ci vedono come dei nemici.
La cosa interessante è che sia le api normali, diciamo, le operaie, che l'ape regina nascono tutte dallo stesso uovo, ma la regina viene alimentata solo a papà reale, quindi può vivere fino a 4 anni. Un'ape normale durante il periodo di raccolto vive solo 30 giorni. Anche la morfologia è totalmente diversa.
Allora, un'ape è 30 giorni?
30 giorni nel periodo di raccolto. Poi ci sono le api invernali, quelle di settembre, ottobre, che devono svernare, quindi hanno un periodo di vita più lungo, che arriva a gennaio, febbraio, fino a che... Ma è la cosa interessante, che è alimentata a papà reale, nonostante nasca dallo stesso uovo, ha una morfologia totalmente diversa.
Ah, e come mai?
Questo di... perché se mangi sempre, che so, mangi sempre hamburger, diventi un cicciolone.
E se invece fai basket, diventi come alone.
Beh, ti spacchi le ginocchia.
Senti,
poi,
e quindi la regina è come se per un umano vedesse vivere e morire 10 generazioni.
Tra l'altro esce dall'alveare solo quando solo quando verrà fecondata, e poi vive all'interno dell'alveare, e poi cercherà di uscire quando vuole sciamare. La sciamatura è la riproduzione per le api. Una parte di alveare rimane nell'arnia d'origine e una parte di api si sposta per formare una nuova colonia.
E tu devi andare a recuperare.
Sì, sì, noi cerchiamo di non farle sciamare con tecniche.
È capitato di dover qui, per esempio, doverne recuperare perché sono sciamate?
Sì, 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 purtroppo è successo fuori dal periodo della sciamatura, quindi perché la sciamatura viene nel mese di maggio. In realtà c'è stata una forte raccolta di polline e le ha portate a sciamare a giugno, quindi quando me ne sono accorto era troppo tardi ed era una sciamatura dietro l'altra, perché è stata, l'anno scorso è stata una stagione un po' balorda.
Vabbè, direi che possiamo chiudere
così.
Beh, questa arnia, uscire da questo clima di tensione. E quindi da una ce n'era un'altra là. Ma da un uovo quindi nasce solo e sempre una regina. Non allora, due, non zero, ma una?
Sì, com'è dallo stesso così? Uovo nasce o l'ape regina o le operaie, però non fanno mai una sola regina, ma fanno diverse celle reali e poi sono diverse le...
Cioè non ci sono due regine in questo momento?
No, a volte succede che madre e figlia convivono, ma poi quando ci sono tipo 5-6 celle reali che contengono le api regine quando sono delle pupe, la prima che nasce va o cerca di rompere tutte le celle e ammazzare le altre regine. Ah. E quindi se nasco per prendersi il regno. E quindi c'è anche la lotta fra regine.
E tra tutte le arnie che hai tu, ogni arnia c'è una regina, non si trovano una volta all'anno a fare una lotta?
Royal Rumble succede solo all'interno dell'alveare. Poi c'è la parte maschile che sono i fuchi. Però i fuchi servono per la riproduzione e quindi iniziano ad essere allevati nel mese di marzo e poi smettono a settembre quando non sono più utili e nei momenti di stress, magari di scasso raccolto, i fuchi vengono letteralmente buttati fuori a forza dall'alveare.
E ci arrivano le falene se li mangiano?
No, arrivano i calabroni.
Uccelli, calabroni.
Il calabrone è un antagonista tra virgolette, un predatore delle api. Calabroni nostrani non sono così pericolosi, purtroppo invece la vellutina è...
Che è la vespa?
Sì, no. La vespa asiatica è un serio problema, qui in Lombardia non è ancora arrivata.
Perché
fortuna.
Sono nemiche? Perché si contendono lo stesso...
No, perché praticamente la vellutina presidia la zona d'uscita delle arnie per saccheggiare
il miele.
Per saccheggiare il miele non dà la possibilità alle api di uscire. Essendo un predatore alieno, una specie alloctona, le api non lo conoscono e vanno
non sanno
in totale,
cosa fare.
Sì, non sanno cosa fare. Mentre col calabrone sono coesistite da tantissimo.
Ma quindi aspetta, calabroni, vespe, api si nutrono della stessa cosa.
No. Praticamente il calabrone nostrano preda le api.
Mangia le api,
certo. Sì.
E le vespe mangiano il calabrone.
No,
è un triangolo.
No. Il calabrone si apposta all'entrata degli alveari, delle arnie, e va a predare le api.
Per mangiarle?
Sì, certo.
Il calabrone.
La vespa? La vespa cerca ovviamente di introdursi per prendere il nettare.
Ah, ok. Sì, quindi hanno vespe e api hanno lo stesso. Sì. Mangiano la stessa cosa.
Sì. Più o meno.
Chi se ne frega? Ma invece volevo chiederti quanto miele viene fuori da ogni arnia quando la stagione è buona?
Allora, le medie produttive non sono più quelle di una volta. Diciamo che poi cambia da regione a regione. In Lombardia, quando le aveva mio padre negli anni buoni, quindi negli anni 80 fino ai primissimi 90, anche lasciandole stanziali, stanziale vuol dire non muovere le api, non praticare nomadismo, si contavano anche 40 kg di miele ad arnia, che non è poco.
Adesso tu fai metà?
Allora, adesso è sempre in base alla stagione. Ci sono stagioni dove anche spostando si fanno 20 kg, però magari si va in montagna e si riesce a incrementare il raccolto, quindi non c'è mai una... cioè è difficile stabilire. Una stagione buona si possono fare anche 60 kg, però deve essere una...
Ci allontaniamo mentre conteniamo il discorso, dai, che ci è andata bene fino adesso, non tiriamo troppo la corda.
Lasci acceso il l'affumicatore?
Sì, tanto è lì all'interno, non succede nulla, poi quando volano, cioè hanno proprio una sorta di autostrada, se vedi fanno sempre lo stesso percorso, vedi che stanno rientrando tutte e quando c'è il temporale vedi tantissime api, una sorta di autostrade di api che rientrano tutte in corsa. Sì.
Perché l'arnia ha quel all'ingresso ha quel dischetto giallo che si ruota
per aprire e chiudere quando le portano via
e chiudere quando le portiamo via le chiudiamo in modo tale che non possano uscire, poi d'inverno li chiudiamo un pochino le avviciniamo, mentre nel periodo di raccolto vengono aperte tutte
perché
ci sono i dischetti o anche le griglie.
Ha un dischetto come quello del sale marino, sai, che ha i buchini da una
bravissimo, è azzeccato, credo che sia stato preso l'idea dal dischetto del sale marino. Invece l'arnia è il legno d'abete.
Ah, l'arnia è legno d'abete.
È vero, le arnie adesso sono storicamente in legno, ma come le racchette da tennis non sono arrivati a farle in grafite, in metallo, in alluminio?
No, siamo arrivati a farle in polistirolo. Ah. In polistirolo si fanno i nuclei, che sono per le nuove famiglie, quando si dividono le famiglie per fare nuove popolazioni, e sono fatte di polistirolo perché è un materiale molto coltentante. Sì. Invece le arnie si utilizzano in legno perché sono più resistenti anche per gli urti, quando si spostano, manutenzione.
Senti, dai il tuo profilo Instagram, che così ti cercano.
Io sono il miele del Carletto su Instagram, così come si dice. Tanto dei regalini.
Ah, bello!
Non
questa è la parte più bella.
Allora, noi amiamo i regalini.
Il famoso Ambrogino,
wow, ah, che bello.
Le fiori di Milano, premiato. Poi, siccome so che siete abbastanza rudi, questo è molto delicato, floreale.
Sì. C'è le nostre pupe.
Sì. Nel profilo Instagram c'è il profilo sensoriale, poi c'è qui anche il castagno. Wow. Che è il re dei mieli, leggermente amarognolo, ottimo su formaggi stagionati, mentre diciamo un miele come l'acacia va bene su formaggi più delicati, e questo invece è proprio per la radio, così potete fare colazione, assaggiare diversi tipi di miele. C'è l'elanto, il miele d'elanto ricorda un po' il frutto della passione, la pesca, quindi un miele tra virgolette esotico. L'acacia, la caccia miele confettato, mandorlato, va bene anche per il caffè, non altera in alcun modo i sapori. E la caccia è il miele più costoso, è anche più difficile da fare, diciamo il miele più blasonato.
E cosa costa? Adesso non perché ce li hai regalati, vogliamo subito capire il vantaggio, sì, ma esatto. Quanto costa un barattolo, non so,
da quanti grammi?
Allora io faccio il vaso da 250 grammi a 5 euro e il mezzo chilo a 8. Magari al supermercato sicuramente si trova miele che costa meno, ma cinese. Bisogna stare attenti alle etichette, perché a volte sono anche miscele di miele.
Cinesi se non nordcoreani.
Di miele non hanno nulla, è sciroppo di glucosio. Poi il consumo pro capite di miele è circa mezzo chilo, e non ha senso risparmiare su un prodotto che si consuma poco. E poi anche se viene aperto dura in eterno il miele. Si mette la data di scadenza, che è circa 2-3 anni, ma è per legge. Ma anche aperto non ha alcun problema.
Come,
certo, è meglio conservarlo al chiuso, okay. Però, cioè in un locale che non è esposto alla luce, ma non...
Mi pare che un po' di anni fa avessero trovato del miele tipo dentro in una piramide o in una tomba egizia di non so quanti mila anni, e avevano detto che era buono.
Sì, ed era ancora commestibile. Sì,
buono, non si sa, ma commestibile.
E poi andrebbe...
come il whisky, come la birra, sì, alla fine.
Beh, la birra così così, però.
Ma senti, vabbè, è un lavoro. Sì. Poi ti faccio tornare al tuo lavoro. È un lavoro faticoso, un lavoro che impegna molto, o puoi oziare alla grande?
Su quella maca, per
no,
esempio.
No, la cosa interessante dell'apicoltura è che seguiamo proprio il ritmo della natura, vuol dire che d'inverno si può proprio oziare, dedicarsi ai propri interessi. Poi già da marzo inizia un lavoro molto molto intenso, perché di giorno si visitano gli alveari, la notte si sposta, i melari sono molto pesanti, vengono spostati tutti a mano. Infatti è un settore dove le multinazionali e l'apicoltura non esistono, perché è un lavoro prettamente manuale.
Ah, che bello.
Sì, quindi siamo antagonisti.
Bene.
No,
e,
poi
e si impara facendo i garzoni, cioè...
Assolutamente, assolutamente. Dedico alla mia compagna che mi tollera. E
che
anche
è un'ape.
La regina.
Anche alle, diciamo, alle mie api, lieve de Marlene Kurz.
Va bene, perfetto. Sono stati appena in radio.
Era un concerto ieri a Milano.
Già visti ieri. Andato,
va bene, grazie. Allora salutiamo tutti con il solito urlo insieme.
Che è voglia della Ura, salto una dosa.
Dobbiamo venderlo tutti insieme.
Uno, due, tre, voglia della Ura, salto una dosa.